With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Good evening. 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 Good evening.
Good evening a tutti quanti, amici. Sì, una bella battuta per cominciare questa puntata che, come sempre, apriremo con un esonero, perché sono più le puntate aperte con gli esoneri che con le notizie belle, ma di base a noi piace così. E 12ª puntata di Britannia, il vostro podcast preferito sul calcio inglese, non lo dimenticate mai, e io saluto i miei compagni di viaggio, Federico, Alessandro e Nicola.
Ciao Ada, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao a tutti.
Good evening a tutti. E, beh, c'è la questione Emery da affrontare, ma prima c'è quella relativa a Steven Gerrard, che è il prescelto per questa settimana, è stato nominato ed è stato anche eliminato dalla Premier League, un esonero prevedibile ampiamente, anche da noi, tra l'altro l'abbiamo predetto qualche settimana fa con Nicola, che ci dava un po' di statistiche sul suo rendimento. Da lì è un po' migliorato come scatto d'orgoglio, ma poi non ce l'ha proprio fatta.
Sì, certo, praticamente abbiamo nominato qualsiasi allenatore della Premier che può rischiare il posto, e puntualmente sta accadendo, come a dire che piove, prima o poi ci si azzecca, giustamente. Però effettivamente il Villa sembrava una squadra molto in flessione rispetto al materiale tecnico a disposizione, alle premesse che c'erano quando è arrivato Gerrard in panchina, e mi è sembrato molto fisiologico questo addio.
Sì, poi tra l'altro comunque è il quarto allenatore che salta da inizio campionato, che comunque è una cifra ragguardevole, se poi ci vogliamo mettere anche Potter, che comunque è andato via per altri motivi, siamo a 5, quindi insomma c'è qualcosa di significativo, soprattutto nel fatto che ancora una volta non è saltato Lampard, e questo ci dà il gancio per dire che effettivamente Lampard è meglio di Gerrard da allenatore, perlomeno fino a prova contraria.
Io ci tengo a sottolineare da allenatore, sottolineiamolo tanto, poi ne parleremo.
No, comunque è vero che il Villa, diciamo, ha avuto una stagione anche particolare, perché ricordiamo i due acquisti più importanti che ha fatto sul mercato sostanzialmente non li avrà, uno fino al mondiale e l'altro probabilmente neanche per il resto della stagione, perché uno è Diego Carlos, che si è fatto il tendine d'Achille praticamente inizio stagione, e l'altro è Camara, che si è infortunato poco dopo, e anche lui con infortuni abbastanza grave, quindi è chiaro che, diciamo, si sono ritrovati a dover fare la squadra che avevano fino all'anno scorso, che per certi versi non è neanche una squadra cattiva, perché comunque, ricordiamolo, è una squadra che ha giocatori comunque abbastanza affidabili per il contesto, come Ings e Watkins, perché ha Leon Bailey, Douglas Lewis, che è riuscito a trattenerlo, alla fine anche rinnovato, gente come Minks, gente come Konsa, quindi anche profili abbastanza affermati in questo contesto, poi per non parlare ovviamente di Buendia, Coutinho, Jacob Ramsey, tutti i giocatori comunque di un talento importante che è impossibile mettere in una squadra che deve lottare per la salvezza con anche prospettive negative come quelle che aveva la squadra di Gerrard. E poi giustamente Nicola a inizio stagione diceva che il problema di Gerrard poteva essere aver perso Michael Beale, che era il suo tattico, e infatti adesso Gerrard è a casa e Michael Beale è primo in Championship con il QPR.
Esatto, esatto, questa è sicuramente un highlight abbastanza chiaro della, La vicenda, sì, una delle nostre primissime puntate avevo tirato fuori un dubbio proprio dovuto al fatto che Michael Biehl aveva lasciato il ruolo d'assistente di Gerard per andare al QPR. E questo dubbio si è trasformato in un'amara realtà per Gerard, anche se il tempismo dell'esonero mi lascia un tantino perplesso, perché comunque le prestazioni della Aston Villa, adesso a parte la partita dell'infrasettimanale contro il Fulham, sembravano comunque in crescita, in risalita. Tant'è che nella scorsa puntata abbiamo parlato della partita con il Chelsea, in cui l'Aston Villa meritava molto di più appunto della squadra di Potter, e invece la sconfitta col Fulham ha fatto crollare un po' tutto. E niente, adesso poi è arrivata questa nomina di Emery come nuovo allenatore del Villa. È una notizia che ha scioccato un po' tante persone. È una cosa che si è prestata a mille commenti, a mille cose. Io sono solo curioso di vedere a questo punto cosa sarà l'Aston Villa allenato da Emery, perché appunto, come Fede diceva, il materiale a disposizione è molto importante, pur mancando probabilmente i due pezzi pregiati dell'ultimo mercato. Però come materiale, anche per vedere quel suo 4-4-2 spurio che abbiamo visto a Villarreal, esiste. Quindi mi aspetto da lui che possa esaltare, per esempio, un giocatore come Buendia, che quando è arrivato lo scorso anno sembrava essere, e io ero sono stato il primo a scriverlo, che mi sembrava essere uno dei colpi più a effetto del mercato inglese nell'ultima stagione. Adesso voglio vedere con Emery che ruolo gli darà nel suo schieramento, perché poi c'è lui, c'è Coutinho, insomma, ci sono questi giocatori su cui Emery mostra di saperci mettere le mani, come abbiamo visto con Lo Celso al Villarreal, o altri giocatori. Per cui sono molto curioso di questa scelta.
Io vi aggiungo questa nota di curiosità perché nell'ultima partita di Gerrard, l'Aston Villa per la prima volta nella sua storia è riuscita a farsi un autogol, a far espellere un suo giocatore e a causare un rigore nella stessa partita. Detto questo, sì, le prospettive comunque per Emery sono interessanti perché comunque il materiale umano che trova è veramente importante. Poi, diciamo, nell'ottica di Emery potrebbe essere anche considerato un passo indietro, considerando che comunque il Villarreal era una squadra che gioca in Europa e comunque tendenzialmente punta sempre a quelle zone di classifica. Però il Villa comunque è una squadra che, secondo me, con il potenziale che ha, può arrivare a esprimere una squadra da lotta per l'Europa anche in questi contesti. Poi è chiaro che ha molto terreno da recuperare, perché le Big Six, che ovviamente fanno sempre da cannibali su tutto il resto, e più c'è il Newcastle che si è messo a stretto giro per dare il diciamo l'ultimo posto libero per l'Europa, però comunque è interessante vedere cosa potrebbe proporre, soprattutto nel momento in cui magari riavrà, vabbè, Diego Carlos ormai lo possiamo considerare un po' fuori per la stagione, però per esempio un giocatore come Camara in una coppia di centrocampo con Douglas Luiz, potenzialmente con Coutinho su un esterno, una coppia d'attacco con Watkins e Ings, diciamo per creare quella specie di 4-4-2 che ha proposto al Villarreal, potrebbe diventare molto molto interessante.
Da Villarreal a Aston Villa il passo è molto breve. Detto questo, è un ritorno molto intrigante in Premier League di un allenatore che è molto più maturo rispetto a quando ha provato il salto ad alto livello con il Paris Saint-Germain e l'Arsenal. Gli ha fatto molto bene tornare a Villarreal, vabbè, sulla sua magia con l'Europa League, questa mistica la conosciamo bene. Però secondo me arriva consapevole della lezione che ha preso, cioè degli errori che ha fatto. E è vero che sicuramente arriva in una squadra di basso livello rispetto probabilmente alla squadra dal livello inferiore che ha allenato negli ultimi 10 anni, perché anche il Valencia era sicuramente una formazione migliore di questo Aston Villa, e che conferma queste ambizioni importanti. Perché già Gerrard l'anno scorso era una ricerca nel salire di livello, provare a diventare una squadra che potesse insediare la zona Europa League, anche se era chiaro che ci sarebbe voluto molto tempo. Quindi da questo punto di vista la società mostra una grande voglia di andare avanti, di continuità anche con i giocatori che sono stati comprati come Coutinho, Digne, Camara, Carlos. Però io sono un po' così sorpreso da questo arrivo all'improvviso, cioè secondo me ci metterà un po' di tempo, non sono così... per quanto si sposi tutto bene come progetto tecnico con le sue idee, secondo me ci vorrà qualche mese, la pausa del mondiale aiuterà indubbiamente, però io sono rimasto molto scioccato da questa notizia, devo essere molto sincero, cioè mai mi aspettavo comunque che, è vero che c'era una clausola rescissoria, ma che l'Aston Villa facesse anche uno sforzo così importante era impensabile per un allenatore di questa caratura soprattutto.
Sì, anch'io mi aspettavo uno di quei nomi che girano sempre nella Premier League, magari un po' più attempati, che portano le navi al sicuro e poi vanno via. Sicuramente è una sfida molto intrigante e la prima partita di questo nuovo Aston Villa sarà contro il Newcastle, quindi subito una sfida ad altissima difficoltà, non ci aspettiamo miracoli. E probabilmente un pizzico di orgoglio in più, come succede in questi casi quando si cambia allenatore, sì, però anche qui sono d'accordo con Alessandro sul fatto che sarà un progetto che partirà molto a rilento, perché Emery dovrà capire come sfruttare bene la rosa che ha, e per me può tranquillamente essere da nono o decimo posto, così com'è, senza metterci tanto mano, però ovviamente ci sono dei problemi che vanno risolti. Magari il mercato di gennaio gli regalerà qualche fedelissimo, adesso non so bene Emery come valuterà la rosa a sua disposizione, però da gennaio in poi la musica cambierà sicuramente, perché vedere l'Aston Villa così, ricordiamo che ha già sperperato negli anni passati un mercato da big, e vedere adesso che continua a zoppicare è veramente un grande spreco.
Sì, poi tra l'altro appunto sono profili come, penso a Digne soprattutto, che sta avendo un inizio di stagione terribile, se non sbaglio anche proprio direttamente verso il posto, perché l'ultima l'ha giocata Young, mi pare anche quella precedente, quindi rischia anche un po' di trovare comunque un gruppo in una situazione particolare, però è anche vero che profili come Digne, come Buendia, come Coutinho stesso, hanno una qualità tale per cui effettivamente si può pensare che l'intervento di Emery possa ritirarli fuori, cosa che intanto si è vista anche in passato, perché penso a quello che ha fatto con Alberto Moreno al Villarreal, che comunque è un relitto del calcio europeo, e invece lo ha riportato ad avere una sua dignità a livello internazionale, o anche lo stesso Poit, lo Celso, sono tanti giocatori che Emery ha saputo riciclare e ricostruire per questi palcoscenici, e soprattutto sì, secondo me la Aston Villa è una squadra che se ritrova il suo materiale nelle condizioni migliori, vale tranquillamente la parte alta della classifica, che poi sia al decimo, il nono, l'ottavo posto, insomma, cambia relativamente.
Io a questo punto una domanda così al volo, infatti, quale reietto della Aston Villa vorreste vedere rivitalizzato da Emery?
Io direi Coutinho, perché comunque per me è ancora reietto.
Ah, lo consideri reietto, fantastico. Io sì, faccio il romantico e dico Ashley Young.
No, io sono più per Buendia, per l'appunto, perché comunque era arrivato con molto hype quando è andato via Grealish, e di fatto si è visto molto poco, però è un giocatore con una qualità importante che si merita di fare un salto di qualità anche in Premier.
Sì, sì, no, assolutamente, Buendia mi sembra anche il giocatore più indirizzato a conquistare un po' di fiducia con Emery. Fiducia che invece ho incredibilmente trovato nel Nottingham Forest dopo la partita con il Liverpool.
Questo è un tasto molto dolente.
Ma ti volevo, Ada.
Ne dobbiamo parlare.
Comincia a te, dai, su.
Ne dobbiamo parlare. Io ho cercato, amici del Liverpool, di far cancellare questa cosa. Dalla storia non ci riesco, ma almeno dalla scaletta mi è stato detto no. Quindi mi scuso.
La cancel culture in Italia non esiste. Ricordatevelo.
E neanche a Nottingham, a quanto pare, perché dobbiamo proprio parlare di questa partita che è stata un manifesto di tristezza per il Liverpool. Io veramente non ho altre parole, io mi sono sentita triste per tutta la partita, perché dopo la vittoria con il City, che per me iniziava e finiva lì, nel senso non poteva risvegliare la squadra da un momento all'altro, però poi la vittoria contro West Ham è stato comunque un segnale abbastanza incoraggiante, anche se non è stata proprio esaltante, una caduta così contro una squadra veramente piccola e anche un po' sgangherata non me l'aspettavo minimamente. Joe Gomez lasciamo stare, probabilmente a Liverpool nessuno vuole vederlo più sul campo da calcio e non è che hanno proprio tutti i torti. Serve un nome in difesa, serve subito, ma deve essere un grande nome, non uno che lo adatti in qualche modo. A centrocampo i soliti problemi, hanno retto un po' di più, però anche lì è veramente tutto da rifare. In avanti Darwin si è dato un po' per malato, vedremo se tornerà per la Champions. Firmino e Salah male. Salah sta vivendo una stagione di grandi alti e grandi bassi, ormai è chiaro andrà così, non credo si possa discostare di tanto da questa linea. Da Firmino non mi aspettavo una partita così, proprio perché quest'anno è tornato incredibilmente al centro del progetto, era un po' il sacrificabile, invece ha tolto molte castagne dal fuoco in tante partite, anche in Champions League, e invece malissimo anche lui. Mi è piaciuto Van Dijk, è una notizia quest'anno perché in tante partite anche lui ha dato qualche segno di cedimento, soprattutto all'inizio della stagione, però è tornato il Van Dijk che conosciamo. C'era anche ad un passo dal gol nel finale, poi Dean Henderson ha fatto ciò che doveva fare per tutta la partita, a dir la verità, e Liverpool torna a casa con una sconfitta orribile, deprimente, pesante, non so, aggiungete voi altri aggettivi, perché triste è quello che mi viene in mente guardando questa squadra adesso.
Più che triste, io direi un po' in confusione. Cioè io ho trovato soprattutto il centrocampo giovane, no? È vero che c'è una qualificazione di Champions League da conquistare questa settimana, però credo che finché non sono entrati Henderson e Alexander-Arnold, il Liverpool faceva un po' fatica prima dell'attacco a trovare le soluzioni giuste. È vero che comunque c'è stata una partita dove di occasioni ne hanno create, hai parlato dell'occasione di Van Dijk su cui Henderson si è superato, e dovremmo fare anche una chiosa magari dopo su Henderson. E non è stata l'unica, perché Van Dijk ha avuto almeno due volte l'occasione di segnare o comunque servire un assist. Io non ho capito, per esempio c'è stato un colpo di testa dove mi sembrava che potesse solo concludere la rete, non ho capito se ha sbagliato l'impatto o è stato altruista, e stesso discorso nel secondo tempo, ha avuto un altro mezzo tiro, mezzo cross che non si capiva, e quelle sono state occasioni importantissime. Detto questo, il Liverpool non perdeva due partite di fila in trasferta dal 2017, è una cosa, secondo me, cioè, fa anche capire come quanto tempo sia passato da quanto il Liverpool non trovava tante difficoltà in Premier League, se escludiamo ovviamente la stagione del 2020, visti tutti gli infortuni con cui hanno avuto a che fare. Allo stesso tempo, quanto ironico che Nico Williams decida di fare la partita della vita proprio contro il Liverpool, dopo che in estate ha fatto una decisione, ha preso una decisione importante. Io non so quanti se ne vogliano andare da Liverpool per andare a giocare in una squadra che lotta per la salvezza, più anche se trovando ovviamente spazio da titolare. E anche il gol dell'ex di Avoni, che è stato, non lo so, fatale. Però il Forest in generale ha fatto una bella partita, secondo me. Anche dopo il vantaggio non si sono mai scomposti, hanno avuto altre occasioni. Allison ha dovuto fare una gran parata, c'è stato anche quel palo a porta vuota a tempo scaduto, anche se lì è un abbaglio dei guardialini che si dimostrano incompetenti in Premier League, perché quello era un fuorigioco enorme. Il guardaline si era semplicemente dimenticato che Allison non era in porta e ci dovevano essere due uomini, e sul tiro di Johnson quel gol sarebbe stato annullato da centrocampo, ma vabbè, tanto palo. E quindi poi diciamo Dean Henderson, due clean sheet di fila del Nottingham contro Brighton e Liverpool, due delle squadre che tengono più il possesso palla e che tirano di più in Premier League. Credo che se ti giocavi una cosa del genere ti davano direttamente le chiavi della SNAI.
Aggiungerei che, vabbè, Dean Henderson ovviamente lo abbiamo perso per due anni per colpa del Manchester United, e colpa anche delle sue scelte di carriera un po' discutibili, ma se vi ricordate com'era l'anno che ha giocato con lo Sheffield, era portiere pazzesco, è incredibile che sia stato 2 anni senza sostanzialmente vedere il campo, se non molto raramente. È chiaro che avere un portiere di quel tipo ti dà qualcosa in più quando devi lottare per la salvezza. Poi Liverpool, diciamo, è anche difficile da commentare perché perde un titolare a partita, uno, due anche, perché appunto contro il Forest mancavano Thiago Alcântara, che aveva avuto mi pare un'infezione, insomma una cosa anche lieve, ma mancava Darwin Núñez per infortunio. In più Luis Diaz si è infortunato e ha finito il 2022, Diogo Jota ha finito il 2022, quella tesi è visto per una partita e poi è sparito di nuovo, Matip idem, cioè ci sono, mancano troppi giocatori. In panchina contro il Forest c'erano Trent Alexander-Arnold e c'era Henderson, e quando giocavano sembravano sempre i peggiori del Liverpool, quando hanno smesso di giocare hanno cominciato a subentrare, sono sembrati i migliori. Cioè è proprio difficile anche decifrare il Liverpool come gioca. Poi ci sono, secondo me la partita con il City ha dato dei segnali interessanti su come questa squadra possa adeguarsi ai ritmi dell'avversario per cercare di impostare una partita di reazione, però non riesce a fare la partita, non riesce a imporsi nella partita, anche creando tanto non riesce a segnare. Tu hai detto giustamente che contro il Brighton e contro il Liverpool il Forest non ha preso gol, si legge anche nel fatto che alla fine sia il Brighton che il Liverpool hanno dei problemi enormi a segnare, e lo stato di forma di Salah non aiuta. Se chiaramente poi cominciano a mancare anche Darwin Núñez, anche Luis Diaz, anche Diogo Jota, Firmino diventa sostanzialmente il titolare imprescindibile dopo che per 2 anni era, non dico una comparsa, ma era arrivato a quello stato lì, è chiaro che la situazione diventa preoccupante. Poi, diciamo, il livello delle altre squadre non è mai così tanto basso, per cui se tu giochi sempre sotto ritmo, alla fine riesci a impostare la tua partita e a vincere sempre. Perché può capitare la partita con il West Ham dove magari ci riesci e alla fine te la svolti anche abbastanza discretamente, e però anche lì, cioè, Darwin Núñez fa una bella partita e si fa male. Cioè, c'è proprio un problema di continuità nel Liverpool. Io credo che arrivati a questo punto innanzitutto si dovrebbe fare qualche considerazione sullo staff medico e sui preparatori che ci sono intorno a Klopp, perché è evidente che una squadra che continua ad avere problemi di infortuni per così tanti anni, perché ieri stavo riguardando i tabellini delle partite del 2019, quindi anche quando il Liverpool vinceva la Champions aveva dei problemi di infortuni ricorrenti. È chiaro che se questa cosa si porta avanti per 3, 4, 5 anni forse c'è qualcosa alla base che comincia a non funzionare. Quindi diciamo, la situazione del Liverpool è grave complessivamente, al di là proprio della singola partita che poi fa rumore perché chiaramente hai perso contro l'ultima in classifica, quindi c'è anche un po' di quella sorta di psicodramma, o il fatto che il Liverpool ha la stessa distanza di punti tra dal quarto posto e dal Leicester che è appena fuori dalla retrocessione, quindi insomma sono tanti aspetti anche psicologici che fanno un po' sembrare drammatica la stagione del Liverpool, però ci sono sotto a questi aspetti c'è veramente un problema grande.
E per lo staff medico Fede ha ragione, perché effettivamente almeno fino a 2 settimane fa era così, poi non so se sia cambiato qualcosa, il Liverpool stava cercando un nuovo medico sociale, quindi lo deve cercare, forse più che un medico deve cercare un santo sociale a questo punto, visto che stanno praticamente andando in infermeria tutti quanti. E vi do un dato, secondo voi quante partite ha vinto il Liverpool fuori casa in questa stagione?
Quella solo quella di Champions?
In campionato ne ha vinte 0. E la cosa più preoccupante è che su 5 partite giocate lontano da Anfield ha perso 3 volte e ha pareggiato 2 volte. Quindi 2 punti fuori casa fanno riflettere. C'è un problema effettivamente, non lo scopriamo soltanto oggi, però vedere questi dati ci aiuta un po' a chiudere tutti questi discorsi che giustamente abbiamo fatto.
Io a questo punto mi orienterei anche sull'altra parte di questa partita, perché chiaramente abbiamo fatto il funerale al Liverpool, però il Forest anche al Forest lo avevamo fatto, sì, e infatti ha ottenuto comunque una vittoria di spessore, e soprattutto ha vinto il Forest ma ha vinto anche il Leicester, quindi comunque la situazione in classifica si sta rimescolando molto pesantemente. Ci sono, se non sbaglio, 5 punti tra il West Ham che è decimo e il Forest che è ultimo. Ci sono 3 squadre a 9 punti insieme a Leeds e Wolves, tra l'altro Leeds che continua a non vincere, continua ad avere anche discreti problemi a tenere le partite. Però insomma, il Leicester ha vinto ed è fuori dalla zona di retrocessione. Il Southampton ha pareggiato con l'Arsenal, l'Aston Villa ha vinto nel weekend, quindi c'è una classifica molto corta, e a questo punto chiedo a voi come vedete il futuro di questa zona di classifica.
Ma direi che il Leeds è sicuramente la squadra più in crisi al momento, che è stato proprio la sua mancanza di risultati dopo un buon inizio che ha un po' sistemato la situazione per chi stava più in basso, secondo me. E il Southampton ha fatto tre risultati utili, che sono tanti, vista la situazione, non riuscivano veramente a fare risultato neanche a morire ultimamente. Si è ritirato un po' sul Crystal Palace, soprattutto, e invece è tornato giù il Bournemouth. Che era ottavo, cos'era, una settimana fa o sbaglio, una cosa così.
Mi pare nono. E
Non
comunque ha
saprei
perso
dire.
le prime due partite della stagione da quando ha preso i 9 gol dal Liverpool. Questo va registrato.
Sì, sicuramente la situazione si è un po' ridimensionata, soprattutto per il Leicester, perché queste due vittorie di fila sono importanti proprio per il futuro, anche per dare un po' di ossigeno a un ambiente che era tesissimo. Il Villa ritrovando la vittoria, adesso vedremo che cosa succederà con il nuovo allenatore. Io in questo momento vedo malissimo il Nottingham Forest sempre, credo che questa vittoria sia stata molto episodica, e il Wolverhampton perché 5 gol fatti su 12 partite, prendendone 18, molto pochi, cioè, non vedo prospettive positive, visto anche il miglioramento degli avversari e anche la maggiore qualità offensiva che tutti hanno, perché il Leicester, il Leeds, l'Aston Villa, sappiamo tutti che hanno dei giocatori offensivamente che possono fare la differenza per un livello così basso di classifica.
Sì, la situazione sulla carta più preoccupante è quella del Wolverhampton, sicuramente. A meno finché non riuscivano a recuperare almeno uno dei centravanti che hanno a disposizione, perché la situazione è sempre quella: non si arriva a tirare in porta, non si arriva a segnare, poi va a finire che subisci anche dei gol pazzeschi, come quello con cui Tielemans ha sbloccato la partita contro il Leicester di domenica. È una situazione molto difficile, e lo denota anche il fatto che mentre l'Aston Villa è andato a bussare alla porta di Emery e Emery gli ha detto sì, vengo, il Wolverhampton è andato a bussare alla porta di Lopetegui, di Amorim e di Michael Beale, e ha ricevuto picche in tutti e tre i casi, il che sta a significare che probabilmente c'è qualcosa a livello di progetto tecnico che non convince in questa squadra. Sulla lotta salvezza più in generale, la classifica è cortissima, quindi può succedere veramente la qualunque. Io ho seguito Leeds Fulham di domenica scorsa, è stata una partita bellissima, cioè, in cui chiaramente gli attacchi hanno decisamente prevalso sulle difese. La crisi di risultati del Leeds è una crisi di risultati per me, perché comunque continuano a esprimere il loro gioco, il loro tipico modo di attaccare con 4-5 giocatori in 2 metri di spazio che si scambiano la palla, se la perdono la vanno subito a riprendere. Aronson ha fatto 2 o 3 giocate di quelle alla Aronson, non c'è neanche un aggettivo normale da utilizzare, basta usare dire una palla alla una giocata alla Aronson e si ha un'idea di che cosa avevo visto. Il Fulham viene da una settimana in cui ha vinto 2 partite su 2. È una squadra che più passa il tempo più mi convince come struttura di squadra. Chiaramente le fortune offensive a livello realizzativo passano molto da Mitrovic, ovviamente, che è il capocannoniere degli umani della Premier League. Infatti, in sua assenza, tra l'altro, il Fulham ha avuto difficoltà nel trovare il risultato. Però, voglio dire, come abbiamo detto per il Wolverhampton, la mancanza di un numero 9 è un problema. Il Fulham ha un numero 9 che, se ben servito, la butta dentro, e quindi stiamo vedendo i risultati. Del Fulham mi piace un sacco la stagione che sta facendo Andreas Pereira. È un giocatore che mi sta favorevolmente impressionando, e anche Harrison Reed, centrocampo, che grazie al fatto di avere un guardiaspalle al suo fianco, che come Palinha, si permette anche di spingersi in avanti, di associarsi molto bene con Willian o con Harry Wilson o con Kebano, comunque lì capiti da quelle parti. Questo è un altro dato positivo, perché ha diverse soluzioni sulla tre quarti da utilizzare il Fulham. Ha due terzini che che spingono molto e bene, come Robinson e The Cordova Ride. Insomma, è una squadra che mi piace come gioca, fa vedere belle cose. A 18 punti gliene mancano 2 o 3 per chiudere il girone d'andata in una comoda, in una teorica posizione comoda di classifica. E quindi innanzitutto do come consiglio agli ascoltatori, se avete 10 minuti di tempo, di andarvi a rivedere gli highlights di Leeds Fulham, perché è stata veramente una partita molto bella, con tanti bei gesti tecnici, tanti bei gol, tanto bel calcio. Insomma, cioè, hanno giocato a calcio e si sono anche menati, quindi cioè, sono le partite migliori quelle dal mio punto di vista. E quindi per il resto sulla lotta salvezza è tutto molto difficile da dare delle previsioni, perché basta una vittoria e sei a ridosso della zona Europa League, basta una sconfitta e sei a ridosso della zona retrocessione. Fede giustamente faceva riferimento prima al caso del Liverpool, che ha la stessa distanza dalla zona retrocessione quanto dalla zona Champions, quindi che è tutto dire di quanto sia corta la classifica dal sesto, settimo posto in poi, ecco.
Sì, aggiungerei che la cosa interessante sul Fulham è che Mitrovic ha un gol dalla sua miglior stagione in Premier, e ci è arrivata a ottobre, il che comunque è significativo, dimostra anche una maturità che ha acquisito assolutamente non banale. E Ale, vedo che si sta
spellando le mani. No, io sono sorpreso che Nico non considerasse Harry Kane umano, visto che ha segnato lui un gol in più di Mitrovic.
No, vabbè, ci sta, però insomma è il primo, effettivamente dopo Kane direi che c'è un sottobosco di attaccanti che sta rendendo molto meno bene Dimitrovic in squadre anche più forti del Fulham, però comunque il livello a cui sta è arrivato Mitrovic è sicuramente da segnalare. Detto sì. Questo, la situazione secondo me è veramente tragica, è quella dei Wolves, perché l'avete detto anche voi, segnano col contagocce e prendono molti gol. Da inizio settembre hanno preso 14 gol, che è una quantità spropositata per una squadra che comunque sulla carta avevamo visto in ottica di una possibile lotta per l'Europa. Però se andate a vedere la lotta dei Wolves c'è una situazione tragica, perché appunto gli attaccanti sono infortunati, ma dietro, anche senza infortuni, sono cortissimi, cominciano a entrare giocatori dell'Academy con una continuità un po' preoccupante. A fine mercato hanno venduto Den Donker senza avere idea di chi mettere al suo posto. È stato preso questo Traoré, se non sbaglio, Bukayo Traoré, che però si sta vedendo poco e che soprattutto rispetto a Den Donker non ha la possibilità di essere messo al centro della difesa, cosa che in realtà negli anni passati comunque aveva aiutato anche a dare un po' più di soluzioni alla difesa dei Wolves. Quindi la situazione è abbastanza preoccupante. Kalajic probabilmente non lo rivedranno quest'anno, quindi anche quello, diciamo, crea dei problemi su che tipo di prospettive puoi avere, perché se non ti rientra Jimenez sei aggrappato a Diego Costa o a Podence, falso 9, a queste cose un po' artigianali che non ti garantiscono punti realmente. Però diciamo che se proprio il Wolverhampton avesse bisogno di un centravanti portoghese, c'è una persona che in questo momento non sta passando proprio il suo momento migliore della sua vita, e stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, ovviamente, perché un po' profeticamente avevo detto che ogni gol che faceva poteva essere l'ultimo. E il suo 700° gol con i club, c'è il rischio concreto che sia veramente l'ultimo, perché ricordiamolo, allora lui è stato sostanzialmente messo fuori squadra per la partita tra United e Chelsea, perché contro il Tottenham se n'è andato via anzitempo dalla panchina e sarebbe entrato, quindi è stato punito, è stato fatto allenare per una settimana per qualche giorno con le giovanili, e poi è stato ovviamente lasciato fuori contro il Chelsea. E comunque
che conversazione ha avuto con Ten Hag, tra l'altro, mi immagino.
Diciamo che, visto anche il tenore dei suoi post sui social, immagino che Ten Hag si sia un filo risentito del suo atteggiamento. Però giustamente lo dicevamo anche noi, è stata una scelta di carattere molto giusta da parte di Ten Hag, perché ha messo in chiaro che certi tipi di comportamenti all'interno dello United non sono più permessi. Fermo restando che scene così eclatanti non si erano mai viste neanche nel passato recente, è chiaro che questa è una prova di carattere importante di un allenatore che probabilmente sente di avere molta fiducia su di sé. Poi, detto questo, ci sono i risultati, e lo United viene da 5 partite contro le altre Big Six e ha perso solo contro il Manchester City, ha pareggiato con il Chelsea e ha vinto tutte le altre partite contro Arsenal, Tottenham e Liverpool. Quindi insomma lo United sta cominciando a mettere su qualcosa, anche riciclando un po' dei concetti di gioco che erano quelli della gestione Solskjaer, anche però cercando delle soluzioni alternative. Penso all'utilizzo che ha usato all'utilizzo che Ten Hag ha fatto di Fred in una partita contro il Tottenham. L'ho usato sostanzialmente da mezzala, lui arrivava anche tranquillamente in area o al limite dell'area, che è una cosa che normalmente non eravamo soliti vedere. Poi ci si è messa anche la partita molto molto passiva del Tottenham. Comunque dobbiamo segnalare anche lo United, che sta acquistando una sua credibilità.
Sì, lo United sta acquistando una sua credibilità, soprattutto Bruno Fernandes, secondo me è indicativo il fatto che, tolto Ronaldo, che secondo me ha delle conversazioni nello spogliatoio dove qualcuno gli dice ma pensa come giochiamo meglio così, perché non ti sacrifichi un po', fai questo, e mi immagino una sua nuvoletta con tipo cogito ergo sum, quindi questa è la situazione. E anche perché, guarda, comincio su Ronaldo perché volevo citare Jonathan Liu del Guardian, che ha parlato un po' di come è cambiato il calcio intorno a lui. Cioè, Ronaldo è un po' invecchiato, ma non è cambiato come atteggiamento e come anche stile di gioco. Il calcio attorno a lui sì, e quindi ciò che lo ha reso grande finora, l'individualismo, l'istinto, il peso della motivazione, non può più funzionare, non può più renderlo grande. A me sembra però palese che lui non se ne voglia rendere conto. Finché non, cioè, è palese che non c'è più posto per lui nello United, farebbe un gran favore, secondo me, prima a se stesso, piuttosto che al contorno, che è stato molto circense nelle ultime stagioni, a fare un passo ad andare via, perché lo United senza di lui gioca palesemente meglio, ha fatto le sue due migliori prestazioni. Si è trovato contro un Tottenham in bambola, che dove ha potuto fare quello che vuole nei mezzi spazi. Appunto Bruno Fernandes una grande partita, soprattutto c'è una grande sintonia adesso, secondo me. Io l'ultima volta che avevamo parlato dello United avevo detto che vedevo Sancho un po' ignorato, non so perché c'era Ronaldo in campo, magari mi è venuto da dire questa cosa. Io le due partite dello United che ho visto adesso invece vedo molto ben coordinati i tre dietro a Rashford, no? Quindi Anthony, Bruno e Sancho. Fred, che mezzala, è molto interessante, alterna partite un po' disastrose a grandi prestazioni. Poi c'è sempre che cosa ci si aspetta, Fred, no? Questi paragoni che si fanno sempre rispetto a tutti gli altri brasiliani arrivati dallo Shakhtar. Contro il Chelsea sono stati ugualmente interessanti come proposta, c'è proprio una costanza. E si sono trovati davanti un grande Kepa che quasi gli nega anche il gol del pari, perché la palla è entrata, il gol di Casemiro al 94esimo è entrato veramente giusto e sfortunati anche un po' per aver concesso un rigore alla fine, perché il Chelsea non l'ho visto così propositivo. Sono in crescita indubbiamente, Ten Hag sta trovando la quadra. Soprattutto è interessante quanto giocano bene contro squadre forti, perché alla fine hanno battuto l'Arsenal, hanno battuto il Tottenham, hanno battuto il Chelsea, a parte il Manchester City, quella è stata insomma una cosa particolare. C'è un po', no, ricordiamo la foto di inaugurazione, di presentazione di Ten Hag con le nubi in fondo all'Old Trafford, forse un po' di sole c'è alla fine.
Sì, dunque, sì, la notizia è che lo United è diventata una squadra, cioè nel senso è una squadra che riconosce sul campo, ha cominciato ad avere un'identità proprio sul campo. Il merito è che man mano Ten Hag sta inserendo i vari giocatori nelle giuste posizioni. Noi ci eravamo già dimenticati che il Manchester United aveva acquistato Casemiro e adesso stiamo vedendo l'importanza che ha Casemiro nello scacchiere tattico dello United. Questo ha permesso anche appunto a Fred di poter giocare in maniera più libera. Su Twitter discutevo la settimana scorsa durante United Tottenham dell'infrasettimanale come la posizione di Fred somigli molto a quello che sta facendo Arteta dall'Arsenal con Xhaka, cioè lo ha alzato sostanzialmente sulla linea dei trequartisti quando la squadra ha la palla, e Fred sta ripagando questa fiducia che gli è stata accordata, ha messo dentro due o tre filtranti di quelli belli per Rashford, che purtroppo Rashford ha sprecato anche un po' malamente. Proprio ci sono state col Chelsea e col Tottenham proprio due situazioni identiche in cui Rashford è stato servito alle spalle della linea difensiva avversaria e ha tirato per due volte addosso al portiere. Quindi sì, vedo uno United che ha raggiunto una certa identità di gioco. Diciamo la base di partenza è quel 4-2-3-1 che comunque proponeva anche Solskjaer, solo che adesso lo stiamo vedendo 30 metri più avanti nel campo, soprattutto quando lo United non ha la palla, vediamo una squadra più aggressiva che va subito a cercare di riconquistare il pallone. Quindi abbiamo una squadra, insomma. La mia opinione su Ronaldo: Ronaldo è un grandissimo rebus, perché lui vuole andare a giocare in una squadra di Champions. Le squadre hanno paura che, prendendo Ronaldo, non vanno in Champions, perché è un giocatore totalmente avulso da qualsiasi contesto di gioco in questo momento. È chiaramente un giocatore che fisicamente può ancora dare tanto, perché uno che ha la cura maniacale del corpo che ha lui, credo che fisicamente si possa tirar dietro tutti i compagni di squadra, volendo dal punto di vista fisico e atletico. Però se non si rende conto che è necessario, che a volte una deve fare una corsa semplicemente per portarsi via un difensore e permettere a un suo compagno di ricevere palle e tirare, anziché essere per forza lui quello che deve avere la palla, quello che deve tirare in porta, se entra in quest'ottica magari riesce ancora a tornare utile per lo United o per chiunque voglia acquistarlo. Se non entra nell'ottica di idee che non può essere solo lui l'unico terminale offensivo di una squadra, e che comunque non esistono squadre che vogliono necessariamente assecondare la sua voglia di infrangere tutti i record possibili e immaginabili di segnatura, se entra in quest'ottica di idee, secondo me lo si può ancora recuperare come calciatore. Se non entra in quest'ottica di idee, secondo me è meglio che appenda le scarpe al chiodo e basta.
Io mi vorrei anche riagganciare a quello che hanno detto nell'ultima puntata della riserva, tra l'altro salutiamo i ragazzi, e cioè che Ronaldo contro l'Everton aveva fatto una bella partita subentrando, in cui effettivamente si era visto un gol molto suo, si era visto un giocatore molto più in palla e molto più dentro la partita di come si era visto in passato. Però il problema di un giocatore che ha quell'età è che nel momento in cui tu pensi ha fatto una bella partita, forse sta cominciando a entrare nel giro, si sta riprendendo, sta ricominciando a mietere, poi è il momento in cui si riferma. Quindi fa una partita buona, ne fa poi 5 in cui non tocca palla, 3 in cui rimane in panchina e poi ne fa un'altra buona. E lo United, chiaramente, per il tipo di ambizioni che ha, non si può permettere un giocatore di questo tipo. Soprattutto se ha un attaccante come Rashford, che con Bruno Fernandes si trovava particolarmente bene, perché se voi vi ricordate com'era lo United di Solskjaer, la connection che c'era tra Bruno Fernandes e Rashford era di altissimo livello e gli ha portato tanti gol. Quindi è chiaro che nel momento in cui ha messo Ronaldo e quella connection si è rotta, e Ronaldo con Bruno Fernandes non si riusciva a trovare, perché si vedeva anche proprio nel nervosismo che aveva Bruno Fernandes a giocare con Ronaldo, che non c'era, c'è un'incompatibilità di base tra i due, che ne dicano loro, che ne abbia detto Rangnick, Solskjaer o chi per loro. È chiaro che nel momento in cui Ronaldo esce dal campo e comincia ad avere una squadra più funzionale, che con il pallone sta più avanti perché ha tutti i giocatori offensivi che partecipano alla riaggressione, che ha dei giocatori che dettano dei passaggi in continuo, che si muovono costantemente, che si scambiano rapidamente, che si associano molto, è difficile trovare spazio per un giocatore come Cristiano Ronaldo, con tutto che è Cristiano Ronaldo. E capisco anche nel perché certe squadre con delle ambizioni serie si guardino bene dal metterselo in squadra. E onestamente parlando, si parla di possibile cessione a gennaio, ma anche se fosse lui va in scadenza a giugno, io sinceramente non vedo una squadra con le disponibilità economiche tali da permettersi prendere Cristiano Ronaldo.
Beh, io sul discorso Cristiano Ronaldo è stato detto tutto, e probabilmente il passo da fare non era quello di tornare allo United, ma orientarsi in America e quindi diventare padrone assoluto di quel continente lì, perché un Cristiano Ronaldo in queste condizioni potrebbe giocare anche da solo in certi campionati, però ha il pallino della competitività, dei record, di voler essere decisivo agli altissimi livelli a tutti i costi, che gli sta giocando molto contro. L'ambizione è sempre stata il suo punto di forza, ma adesso sta diventando il suo punto debole, perché arrivati a una situazione così, vederlo in panchina, arrabbiato, che se ne va, messo fuori squadra, anche per chi non lo ha mai apprezzato come il giocatore più forte nella diatriba tra Messi e Cristiano Ronaldo, penso ne soffra a vederlo così, perché effettivamente non è una bella condizione per lui, non è una bella condizione per i tifosi, non è neanche rispettoso verso chi va a vedere quella squadra sperando in un cambiamento. E a proposito di cambiamento, volevo fare una chiesa su questo discorso. Secondo me, se Rashford e Anthony riescono ad avere quel quid in più in fase realizzativa, sfruttando anche tre quarti e centrocampo che di qualità ne hanno, possono, lo United può competere secondo me con Tottenham e Chelsea, ed è una cosa che all'inizio della stagione io non avrei detto, lo vedevo molto indietro, ma la rivoluzione lenta di Ten Hag, che forse è l'unico che ha capito che non si può sradicare tutto da un giorno all'altro, perché dovresti praticamente cedere tutta la squadra e ricomprarne 20 nuovi, e quindi ciò che si può fare è gestire la rosa che si ha a disposizione, piano piano cercare di innestare nella testa dei giocatori un certo tipo di idee, che in questo caso sono idee giuste, perché è stato preso un allenatore di altissimo profilo, e con il tempo cercare di far quadrare un po' tutta la situazione, mettendo dei giocatori tipo Casemiro, tipo Anthony, tipo chiunque potrebbe arrivare nei prossimi mercati, senza necessariamente stravolgere il tutto, perché stravolgere da quelle parti ultimamente non ha fatto bene a nessuno.
Diciamo che l'aver trovato comunque un gruppo di giocatori che ormai è identificato come titolare sta aiutando parecchio, perché comunque Ten Hag ci ha messo magari un po' di partite, ma ha individuato 11 giocatori di riferimento più uno o due cambi che può fare di partita in partita, e questo gli ha aiutato a dare molta continuità poi alla squadra.
E poi sta anche facendo un po' meno di Eriksen a questo punto, che sembrava il termometro dal punto di vista della gestione del pallone dello United. Adesso invece stiamo vedendo un po' anche Fred e Casemiro assieme, o anche McTominay sta avendo lo spazio giusto, cioè ha proprio trovato una quadra soprattutto in mediana. E però la quadra migliore in questo momento ce l'ha forse il Newcastle.
Mi piace, perché in scaletta non c'era il Newcastle dopo lo United, però facciamo finta di sì. No,
qualcuno
Newcastle
sta cercando di cancellare qualcosa.
E tanto ci torniamo. No, parliamo del Newcastle.
Vabbè, è tutto collegato in realtà, quindi c'è poco
no,
da...
Vai.
Vabbè, il Newcastle che ha cominciato a vincere e lo sta facendo senza Sam Maximin e Ishak, quindi questo va dato credito a Howe, che dopo tanti pareggi adesso stanno anche arrivando i risultati. Io non credo sia un caso, l'avevo già detto qualche puntata fa, ma l'arrivo di Wilson, il ritorno di Wilson, attaccano decisamente meglio. Poi certo, se Lloris si mette a dare una mano, tanto meglio per loro. E Almiron è al sesto gol stagionale, è la sua migliore stagione, mi sembra, da quando è arrivato al Newcastle, che quanti anni fa è arrivato? 3-4?
Non pochi, perché mi ricordo distintamente quando giocava ancora all'Atlanta, però è vero che io sto vedendo un rendimento che era quello che aveva l'Atlanta quando era in MLS.
Ma appunto, una chiave di lettura potrebbe essere il fatto che adesso ci sia Trippier, che fa molto lavoro di copertura. Lui ha sempre avuto un gioco molto dispendioso, senza possesso, è sempre stato instancabile. Adesso che magari deve fare un calcio, diciamo, dei compiti meno difensivi rispetto a quello che chiedeva Bruce alla squadra, e c'è un po' un calcio un po' più attivo, proattivo, può riservare energie per la finalizzazione o la rifinitura. Lui è indubbiamente il leader tecnico. Se Joe Ellington è quello carismatico, Bruno Guimarães è un po' la mente per quanto riguarda il talento puramente nella finalizzazione al limite dell'area, c'è lui, vista anche l'assenza di Sam Maximin, tra l'altro, che indubbiamente tecnicamente ha qualcosa in più di lui dal punto di vista dell'estro. In più c'è stata una grande partita di Botman, finalmente, tra l'altro, l'olandese che era un po' zoppicato magari all'inizio della stagione, ha fatto una partita coreacea, imperiosa contro il Tottenham, e adesso c'è un po' di paura, secondo me, davanti sul fatto che effettivamente stanno un po' bruciando le tappe, ma senza snaturarsi, cioè sono loro, non ci sono, a parte Guimaraes, non ci sono grandi campioni, cioè non si può ancora dire, ah beh, per forza i soldi degli arabi, questi discorsi si faranno indubbiamente per tutte le persone che danno più importanza in queste cose rispetto a cosa succede davvero nel rettangolo verde, però loro, senza rivoluzionare così tanto, stanno già arrivando molto vicini, in questo momento sono quarti, non saprei dire per quanto ci possono rimanere, ma ci sono arrivati molto in fretta e qualcuna delle Big Six deve un po' tremare. E perché proprio il Tottenham? Ada, secondo te perché?
No, non lo so, non so perché ha perso il Tottenham.
No, ma tra l'altro sta venendo fuori, questa cosa la dico, che Levy è stata... tra i presidenti della Premier League è stato quello che più ha lottato perché il fondo saudita non comprasse Newcastle, ma chissà, ma perché
vogliamo fare un'allusione al fatto che ha dovuto fare il puntiglioso solo perché non ha i capelli, o è semplicemente una coincidenza, facciamo finta di niente, chiedo.
non ho capito questo tuo body shaming o hair shaming, però non... Però, no, no, vabbè, Ada, tu cosa hai da dire su Ao e la sua squadra?
L'air shaming è una cosa molto bella. No, io ho da dire che nelle ultime 5 partite le squadre più in forma e hanno fatto 13 punti una e 13 punti l'altra sono Newcastle e Arsenal. Quindi un rendimento, concedetemi, da titolo, visto che comunque parliamo di Arsenal da titolo. Lo United ne ha fatto, il City ne ha fatto uno in meno. E nota di colore al penultimo posto della classifica c'è il Brighton, ma ne abbiamo già ampiamente parlato, no? Newcastle è un progetto bellissimo. L'anno scorso non ho mai avuto l'impressione che potessero retrocedere neanche nei giorni più bui della loro storia, ma non mi aspettavo neanche di vederli così, perché appunto si parlava di grandi campioni, deve arrivare questo, deve arrivare quell'altro, alla fine... sono arrivati relativamente giocatori così patinati, però sono arrivati giocatori molto funzionali al progetto. Aula, un allenatore di cui mi sono innamorata da quando ho portato il Bournemouth in Premier League. In quel momento lo vedevo molto un allenatore da United e pensavo potesse risolvere tutti i mali. Per fortuna nessuno mi ascolta, quindi nessuno l'ha preso, e lo vedo molto 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 gestore. E mi auguro un giorno, virtù di questa sua caratteristica, di vederlo sulla panchina della nazionale inglese. Perché le sue scelte sono sempre molto azzeccate e ci vorrebbe uno così. Magari non proprio lui, ma uno così. Effettivamente sì, quindi lo vedo.
Poi un po' male se gli auguri sta cosa.
Beh, in questo momento, insomma, se ci mettiamo noi quattro, forse... può uscire una lista di convocati intelligente, possiamo anche far giocare bene l'Inghilterra, con tutto il rispetto che non ho per Southgate, che ovviamente salutiamo, che ci ascolta sempre. Però ragazzi, Newcastle, lo dico proprio su uno slancio di amore momentaneo per questa squadra, secondo me chiude conquistando l'Europa League. Su questo non ci piove. La Champions non dico quest'anno, perché ci sono sempre le famose Big Six che 4 posti te li prendono anche in periodi di magra, ma subito dopo ci vedo Newcastle. E spero vivamente che possa continuare così, prendendo giocatori forti, ma soprattutto funzionale, non infarcendosi di campioni, che è una strategia che paga veramente molto poco.
Io faccio... Allora, avevamo fatto anche un sondaggio in settimana per sentire un po' anche per avere un po' il termometro della situazione sul Newcastle, però effettivamente era segnalato, hanno perso una sola partita, l'hanno persa contro il Liverpool, e cercavano, secondo me, una partita che fosse proprio uno statement a livello di prestigio, dopo che comunque avevano fatto delle belle figure sia con lo United che con il City. E secondo me andare a vincere in casa del Tottenham è veramente una partita che ti dice che sei una squadra che può stare a quel livello. E poi, se vuoi metterla nelle prime 6, per me resta ancora un po' difficile, perché il vantaggio competitivo che hanno le Big Six è sempre molto ampio. E anche l'anno scorso, per esempio, dicevamo una cosa del West Ham, che sembrava veramente lanciato per arrivare in Europa League in questo caso, e alla fine è caduto all'ultima giornata e è finito dietro allo United, che comunque era un disastro. Quindi è chiaro che entrano dei fattori poi anche semplicemente di rosa più qualitativa, più forte, per cui rischi di perdere terreno. Però è interessante vedere che tipo di evoluzione ha dato Wow, perché l'anno scorso è arrivato come allenatore che doveva costruire un progetto, secondo me sta riuscendo molto bene, perché la squadra è un'immagine sua, è una squadra che un anno fa, è vero, non aveva Boffman, non aveva Isaac, non aveva Bruno Guimaraes, Joe Linton era un oggetto misterioso, non aveva tanta qualità come c'era adesso, non aveva Trippier soprattutto. Eppure lui, anche prima di avere sotto mano questi individui, era riuscito a costruire una squadra credibile, cosa assolutamente non banale, che comunque gli va riconosciuta. E Diaw, diciamo, si era visto quando era arrivato con il Bournemouth in Premier, che era un allenatore in grado di creare sistema. E capisco anche perché sia stato lui l'uomo che hanno scelto per creare una squadra che vuole avere delle ambizioni importanti. Detto questo, per me prime sei è ancora un po' difficile. Se non si suicida una squadra che può essere lo United o il Liverpool, perché poi le altre mi sembrano ancora con troppa più qualità. Quindi insomma, vediamo che succede. Però per me sono la settima forza di questo campionato tranquillamente, proprio di netto.
Sì, allora, dato che siamo comunque anche a fine ottobre, quindi la Premier League in genere a fine di ogni mese rilascia, diciamo, i premi, le candidature per i premi di giocatore del mese, allenatore del mese e quant'altro. Io credo che se questo mese Au non vince non vince il premio di allenatore del mese e Almiron non vince il premio di giocatore del mese, penso che potrei anche avere qualcosa da protestare.
Tra l'altro Miggy potrebbe vincere anche il premio di gol del mese, perché ricordiamo ha fatto il gol assurdo contro il Fulham.
Anche sì.
Io mi immagino che dico solo questa cosa, cioè se successesse una cosa del genere Haaland comincia a segnare ancora di più, così solo per malosia.
Sì, dipende, bisogna vedere se Haaland è uno per maloso, cioè fosse Cristiano Ronaldo sì, sicuramente comincerebbe a fare, diciamo,
per maloso lo è.
Però vabbè, lui comunque, diciamo, lo porta sul campo alla fine questo desiderio di rivalsa, quindi ne fa tre o quattro alla volta, quindi va bene. Sì, no, il Newcastle mi sta favorevolmente impressionando. Nella partita contro il Tottenham, specie nel primo tempo, ho visto veramente una squadra che a tratti mi ha esaltato per come ha interpretato la partita. Cioè è andato a vincere contro una squadra di Conte sbattendolo in faccia l'intensità, cioè, che dovrebbe essere, diciamo, il mantra delle squadre di Conte. Invece il Newcastle è andato, io lo chiamo ancora White Hart Lane, però sì, dovrebbe essere Tottenham Stadium, vabbè, però va bene così. È andato lì e ha cominciato a mordere le caviglie su chiunque. Ale aveva citato la prestazione di Botman, ma anche Schär ha fatto una partita pazzesca, anzi è stato molto bravo soprattutto nel primo tempo, quando c'è stata un'azione in cui il Tottenham era riuscito a uscire in contropiede, Kane si stava lanciando verso la porta e Schär ha fatto senza fare nulla, indietreggiando, lo ha portato praticamente fuori dallo specchio della porta, poi Kane comunque è riuscito a tirare, ha parato di piede Pope, però lì è stata un'azione difensiva pazzesca di Schär, quindi anche la linea difensiva funziona molto bene. E poi oltre ad Almiron mi ha impressionato anche, diciamo, quella catena di destra di Newcastle con Trippier, che sa fare tutto, sa sovrapporsi, sa impostare, sa fare 10.000 cose. Longstaff ha fatto una partita veramente importante. Tutti e tre hanno fatto sembrare Sessegnon e Lenglet, diciamo, due passanti lì sul terreno di gioco. Cioè, Newcastle ha idee chiare su cosa vuole fare in campo. È una squadra che ha mostrato di avere diverse soluzioni, perché comunque sa far partire l'azione da dietro, se necessario sa lanciare lungo, e Wilson gli ha dato una bella prospettiva da questo punto di vista, perché è uno che si sa muovere alle spalle della difesa, quindi più volte ha creato pericoli, tra cui il gol con cui il Newcastle ha sboccato la partita, che è partita con un lancio di Schär da dietro che ha superato la linea difensiva del Tottenham. Poi il contatto tra Lloris e Wilson, insomma, un po', sinceramente io l'avrei fischiato il fallo, però poco conta su quella che è poi la mia idea sulla prestazione delle due squadre. E quindi il Newcastle ha saputo giocare anche un po' sulle debolezze che sta mostrando il Tottenham in questo periodo. È una squadra molto, poco intensa, perché poi possiamo parlare di difesa 3, difesa 4, difesa 5, tutto quello che volete, però se non vai ad aggredire chi porta la palla, il portatore di palla avversario, gli consenti di fare delle verticalizzazioni facili e la linea difensiva sta lì a guardare questi palloni che li scavalcano, diventa un problema, quindi devi trovare delle soluzioni alternative. Io ripeto, ho già detto la settimana scorsa che Conte sta predicando pazienza, che non è una cosa da Antonio Conte, però sta predicando pazienza, quindi io, diciamo, il mio giudizio sul Tottenham lo sospendo e lo riavvio quando riprenderà il campionato dopo i mondiali, per capire se nel frattempo avrà trovato delle nuove soluzioni per questa squadra. E, anche se nel quarto d'ora finale, sapete, con Newcastle ha finalmente deciso di passare a 4, quindi di mettere un attaccante in più, di giocarsela, anche perché era sotto 2-0 e doveva recuperare, quindi qualche difficoltà Newcastle l'ha creata mandando qualche uomo in più in attacco. Però sì, diciamo che questo atteggiamento poco aggressivo del Tottenham non è da squadra di Conte, e il Newcastle l'ha vinta lì, perché ha saputo sempre contestare ogni pallone al Tottenham. In più ha un centrocampo che è in grado di coprire una quantità di spazio in un nulla, perché giocatori come Joe Linton, Longstaff, Bruno Guimaraes hanno, con quei gamboni, riescono a muovere, a fare praticamente 50 metri in 5 secondi, quindi ti rimpiccioliscono il campo per quanto sono in grado di muoversi molto bene. Quindi il Newcastle è una squadra contro cui è difficile attaccare, perché davvero non ti danno la possibilità di attaccare e di farlo in maniera pulita. In più hanno giocatori, giocando anche in maniera molto aggressiva, hanno giocatori che si esaltano in questa situazione, quindi Almiron si sta mostrando quel giocatore che si aspettavano tutti di vedere quando, appunto, è arrivato dalla MLS, e insomma, per questo a volte bisogna preferire allenatori che giocano un calcio propositivo, perché il calcio propositivo serve anche ad esaltare le qualità dei giocatori più tecnici che hai a disposizione. E finché Almiron doveva praticamente fare il terzino con Bruce, adesso che può attaccare, ha licenza di attaccare, sta mostrando tutto il suo valore. Quindi l'atteggiamento di una squadra conta anche nelle prestazioni di un giocatore.
Sì, l'atteggiamento, infatti, così vado, andiamo anche a parlare, l'hai già fatto te Nicola, adesso è anche il caso di parlare dei problemi di Conte, che avevamo un po' anticipato settimana scorsa con Marco Lai. E io credo che in questo momento c'è grande difficoltà per gli infortuni, perché mancano delle scelte offensive. Allo stesso tempo Conte sta un po' trovando, sta facendo fatica a trovare delle soluzioni, ed è tardivo quando vuole provarle. Tu hai detto giustamente, l'ultimo quarto d'ora ha messo un attaccante in più. Io, è ovvio che mi viene da dire, ma perché non lo fai già prima? Eri già sotto al primo tempo per 2-0. Tra l'altro mi sembra solo che il Tottenham riesca a segnare su situazioni da palla ferma ultimamente. Sappiamo che i calci d'angoli con Vio sono uno dei temi, una delle chiavi di tattiche di Antonio Conte, però la passività, cioè come proprio i giocatori mi sembrano un po' in bambola ultimamente, no? Che sia contro squadre che sanno sfruttare i mezzi spazi, come sono il Newcastle e il Manchester United, ma anche contro squadre con un blocco basso, e cioè una fatica al di fuori da Son e Kane a creare qualcosa. Perché? Perché manca Kulusevski. Abbiamo visto le statistiche che praticamente Kulusevski è un giocatore troppo importante per il Tottenham. E, ecco, le ho ritrovate. Allora, delle 10 partite in cui Kulusevski not starting, in realtà, quindi non che era fuori ma che non ha cominciato a titolare, il Tottenham ha 25, perse 5. Con lui fa la metà della media reti e subisce di più. È indubbiamente un giocatore fondamentale, cioè forse il Tottenham dovrebbe cercare più un profilo simile a lui, se mai Conte, che sappiamo quanto è ossessionato dal mercato di riparazione, vuole provare a rinfoltire la rosa, no? C'è stato anche qualche commento sul fatto che quest'estate, dove il Tottenham ha speso molto per rinforzarsi, le due sessioni di mercato con Conte sono state molto dispendiose, molto più rispetto a quelle con Pochettino. Già, per dire, si è detto che il materiale non era molto adeguato per la rosa. Io di questo non sono molto convinto, penso che semplicemente si sono verificati degli infortuni, delle situazioni e tutta una serie di partite difficili ravvicinate proprio in questo momento di calo di forma, perché se guardiamo Son, per dire, è spompato proprio, c'è stato, non bisogna sottovalutare la rincorsa che ha dovuto fare il Tottenham l'anno scorso per qualificarsi in Premier League, che magari a questo punto dell'anno può avere delle ripercussioni. Però io poi chiudo, credo che Jack Pitbrook di The Athletic ha detto la cosa più giusta con un tweet. Ci aspettavamo, no? Abbiamo parlato delle prestazioni un po' rivedibili di inizio campionato del Tottenham e dei risultati che sembravano anche fin troppo buoni rispetto alla proposta di gioco. Lui diceva: io mi ero convinto che alla lunga le prestazioni si sarebbero adeguate ai risultati. È andato nell'esatto opposto, i risultati si sono adeguati alle proposte un po' precarie del gioco del Tottenham. Bisogna migliorare questa cosa qui probabilmente, cioè Conte deve trovare più soluzioni per essere più pericoloso, per riuscire a dare a Son e Kane qualche pallone un po' più semplice.
Sì, diciamo che anche nelle partite con soprattutto con il Manchester United, noi avevamo detto: forse aggiungere un giocatore più al centrocampo tipo dare qualche soluzione più in possesso, però la soluzione è stata talmente ovvia che era altrettanto ovvio schermarla, perché lo United ha abbassato un uomo in più per coprire anche il terzo uomo, che era in questo caso Bissouma, e sostanzialmente il Tottenham si è ritrovato da capo a 12 a dover fare i lancioni o sull'esterno o direttamente su Kane, e alla fine
torniamo, cioè, sul discorso squadra... della prevedibilità
esatto, stavo per dire esattamente questo, cioè lo United, questo è un brutto lapsus, ma il Tottenham nel momento in cui viene aggredito nel modo corretto diventa prevedibile, diventa semplice da giocare. Poi il fatto di avere un giocatore come Kane a fare sportellate ti può aiutare, perché comunque è un giocatore di alto livello e che quel lavoro lo sa fare, quindi tendenzialmente non andrai mai del tutto fuori dalla partita. Però è chiaro che nel momento in cui tu hai delle ambizioni da, diciamo, titolo, perché ormai forse dobbiamo un po' anche ridimensionare il tipo di aspettativa che avevamo, però in generale una squadra che vuole lottare per mettersi subito dietro il City, quindi che sia un secondo, un terzo, un quarto posto, deve avere anche delle soluzioni alternative. Perché io vedo, per esempio, l'Arsenal che fa una partita come quella con il Southampton, in cui comunque ha provato delle soluzioni tattiche diverse nel corso della partita. Il Tottenham, secondo me, anche per un discorso di infortuni, come dicevi bene Teale, non ha soluzioni, cioè non ha un giocatore simile a Kulusevski che ti può entrare magari anche dalla panchina e ti può dare magari una conduzione in più, una risalita del pallone diversa rispetto al semplice lancio diretto. E in più, per esempio, io pensavo, facevo il raffronto anche un po' con quella che era l'Inter di Conte, e il Tottenham non ha due attaccanti che si possono alternare bene se giocano da soli, perché Kane farà sempre un certo tipo di movimento e Son farà sempre un certo tipo di movimento. Tra l'altro, in tutto ciò, Son ha fatto la tripletta con il Leicester e non ha più segnato, e tuttora è rimasto a 3 gol.
E già prima della tripletta con Leicester non segnava.
Esatto, cioè, comunque ha fatto solo 3 gol e li ha fatti tutti nella stessa partita. Quindi c'è anche un problema pure di forma, secondo me, perché tu giustamente citavi la rincorsa che ha fatto l'anno scorso, e quella ha indubbiamente pesato sulle risorse poi della squadra in questa. Però andando a vedere in generale il Tottenham, anche quando vinceva si vedeva effettivamente, anche come dicevo su The Athletic, che non era una squadra troppo convincente. Però è anche un tipo di squadra che magari la partita la controllava senza realmente controllarla, o viceversa. Quindi non aveva bisogno di fare 5-6 gol come magari poteva fare, perché poi chiaramente una squadra di quella qualità, penso alla partita con i Wolves dove vince 1-0 sostanzialmente rischiando anche di prenderlo il pareggio, cioè quella è una partita contro una squadra che poi abbiamo visto essere di livello molto basso, quindi poteva essere una partita in cui magari il Tottenham poteva produrre di più, e quindi uno si comincia anche a fare un po' di ragionamenti diversi. Però in generale vedo una squadra in difficoltà soprattutto per la mancanza di alternative, quindi si può dire che effettivamente Conte ha delle attenuanti, ma anche Conte forse deve cominciare anche un po' a rivalutare come costruire questa squadra, perché il fatto di non prescindere dalla difesa a tre in una squadra che comunque fa fatica a portare su il pallone comincia a diventare problematico, anche perché il braccetto è l'Anglais o Davis, cioè non sono quello che era Bastoni nell'Inter, cioè non hanno la qualità col pallone che aveva Bastoni nell'Inter. E così come giocare con Bissouma, Højbjerg e Bentancur ci può anche stare, nessuno di questi è Barella, nessuno di dà quello che dà Barella all'interno del che dava Barella all'interno dell'Inter di Conte. Quindi ci sono anche delle differenti qualità, penso anche sulla fascia destra, cioè se il tuo appoggio a destra è Emerson Royal, che non è Hakimi e neanche ci va vicino, è chiaro che poi coordinare quei movimenti e avere qualità su quel lato diventa difficile. Io per esempio continuo a non capire perché Emerson parta titolare, soprattutto dopo l'entrataccia che ha fatto al derby, ma il fatto che Doherty, secondo me, si è visto meglio, perché Doherty nelle tre partite che ha giocato al suo posto per me è stato comunque superiore, perché per il tipo di caratteristiche che ha è più utile, perché ti dà più corsa, ti dà più inserimento. Emerson Royal comunque nasce come terzino a 4, ha dei movimenti da terzino a 4, non sarà mai il giocatore che magari ti attacca la linea. E a quel punto devi fare sempre sul lato di Perisic, ma a quel punto diventi sempre prevedibile, perché devi sempre appoggiare dallo stesso lato, devi sempre fare il cambio gioco su Perisic. Quindi Tottenham alla fine ha dei pattern di gioco che sono codificati molto bene, ma non sono espressi a un livello come erano espressi nella sua Inter, e in generale non ha le qualità per provare a proporre altro.
Aggiungerei soprattutto se sul lato di Perisic poi gioca Sessegnon, quindi cioè, però comunque effettivamente, vedendo la partita, ciò che è mancato è che secondo me il Tottenham doveva sfruttare un po' di più le fasce, perché se tu giochi con tre centrocampisti che non sono di rottura, però insomma, comunque sono giocatori che non hanno il tocco, comunque non hanno una tecnica particolare, giocare usare l'ampiezza, quindi fare un bel cambio di gioco per trovare uno dei due esterni, è una soluzione che secondo me ti rende pericoloso, anche perché poi in aria hai un giocatore come Kane che qualcosa la sa fare sempre, o comunque l'altro esterno che può attaccare sul secondo palo. Non ho visto nessuna di queste trame nella partita contro Newcastle, ho visto tanti tocchettini, tanti giocatori che portano palla, cioè, ho visto poca roba, ho visto una squadra molto timida, cioè nel senso una squadra che ha paura di esporsi, di lasciare spazio all'avversario, che comunque è una cosa che si è potuta vincere in una conferenza stampa di 2-3 settimane fa di Conte, in cui diceva espressamente io non mi esporrò mai perché non voglio mai prendere 5-6 gol in una partita, ci sono tanti allenatori che lo fanno e se prendono 5-6 gol, io non li voglio prendere 5-6 gol, per cui io da tifoso sampdoriano mi ricordavo che Boscov diceva meglio perdere una partita 5-0 che 5-1-0, però evidentemente Conte preferisce perderne di più 1-0 anziché prendere una per 5-0 senza tentare di essere un po' più propositivo. Però è la stessa situazione che aveva Conte nell'ultimo anno all'Inter, e nella prima parte di stagione cercava di non scoprirsi mai, però la squadra sembrava ferma sul terreno di gioco, e questa è la stessa sensazione, per cui per questo dico vediamo cosa succederà nella seconda parte di stagione.
No, io sposo infatti appieno la tua idea sul vediamo che cosa succede nella seconda parte. Comunque te Federico porta rispetto per Emerson Royal, che ha fatto un tunnel a Willock che manco Messi,
che credo sia tipo l'highlight della sua carriera fin qui a questo
punto. Sì, tra l'altro.
Comunque vi voglio proporre un'ultima cosa per prima di andare in chiusura, e cioè cosa avete pensato quando Sanchez si è schiantato su Haaland?
Che cosa ho pensato? Io l'ho già detto che cosa succede quando i giocatori finiscono addosso a Haaland. Cioè, bisogna studiare di che materiale è fatto.
Sì, probabilmente è stato forgiato all'interno di un vulcano attivo in eruzione, se no tante cose non si spiegano.
Io invece ho un'altra domanda. Secondo voi De Zerbi riuscirà a finire la stagione con solo gol di Trossard?
Sì.
Sì. Sì. Sì. Direi che la risposta è molto semplice, e detto questo io mi avvierei pacificamente alla chiusura.
ci avviamo alla chiusura, ma
Sì, che siamo
noi
stati.
lottiamo per voi, cerchiamo risposte alla domanda del secolo, cioè quando si giocherà Arsenal City? Ormai è una cosa che va detta sempre. Noi cerchiamo risposte per voi, vi aggiorneremo. Per adesso non gioca, fanno finta di niente anche loro.
Beh, direi sì, e con questo possiamo anche salutare a tutti, tutti quelli che sono rimasti qui e non sono andati via prima come Ronaldo. Grazie, grazie a tutti.
Grazie a
Ciao
tutti.
ragazzi.
Ciao.
Ciao a tutti, ciao ciao.
Alla prossima puntata.